Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per presentare il film Amira di Mohamed Diab al cinema da giovedì 20 aprile 2023 in collaborazione con Mad Film Festival. Ben trovato!
Ben trovato a te Federico e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Che racconto è questo?
Intanto partirei dal sottolineare che questa uscita di Amira segna l'inizio della collaborazione tra Cineclub Internazionale e Mad Film Festival, per cui uno dei film più premiati in ogni edizione a partire dal 2021 verranno in collaborazione distribuiti nelle sale per rendere disponibili al pubblico. Ecco, infatti Amira è il film che ha vinto l'edizione 2021. Amira è una ragazza, figlia di un prigioniero palestinese nelle carceri israeliane. Lui è prigioniero da prima della sua nascita, quindi insomma il rapporto con il padre è attraverso delle sbarre e vive con la madre. E questa è tutta poi una storia intricata di rapporti tra Palestina e Israele, ma nella situazione che tutti conosciamo, cioè di una occupazione in una parte del territorio palestinese e di fatto anche nella parte del territorio palestinese che formalmente è libero. E quindi è una delle storie che il cinema cerca di raccontare per entrare dentro la vita anche dei territori palestinesi, ma in questo caso lo fa raccontando la storia di una famiglia e dei rapporti familiari, quindi raccontando qualcosa che comunque ha una sua dose di universalità. Questo è molto importante, perché entrare attraverso l'universalità, che in qualche modo può essere l'ordinarietà da un certo punto di vista, ci fa comunque entrare nella eccezionalità della vita in qualche modo da occupati delle persone del popolo palestinese. Ma all'interno dei territori occupati comunque esiste anche un dualismo tra integralismo e liberalismo e soprattutto laicismo progressista, rivoluzionario. Ecco, anche questo è analizzato dal film, attraverso però un racconto, quindi un romanzo. La forma narrativa di questo film è proprio l'idea del romanzo, cioè quindi di uno sviluppo, in questo caso seguendo una ragazza di una famiglia palestinese e tutte le varie vicende legate al padre, legate anche alla procreazione e tutti i vari sviluppi che con diversi colpi di scena si susseguiranno. Ma questo serve a tenere desta l'attenzione dello spettatore, a farlo immergere in un'evoluzione romantica. Però tutto quello che ho detto prima è ciò che è il contorno e che poi di fatto è anche la sostanza poetica del film, ma anche politica, perché mi piace sottolineare il fatto che questo film esce in prossimità del nostro 25 aprile e del mondiale 1 maggio. Sono due date di lotta ed è importante che nel momento in cui ricordiamo la nostra lotta vittoriosa di liberazione, ricordiamo anche che ci sono popoli come quello palestinese che ancora sono in lotta per la loro autodeterminazione, per la loro libertà. E un film del genere serve anche a ricordarlo. E questo è molto importante, soprattutto in collaborazione con un festival che della collaborazione internazionale tra i popoli del Mediterraneo ne fa una ragion d'essere da quasi 30 anni e infatti è il festival più antico di Roma.
C'è una luce puntata, uno spiraglio nel film sull'universo carcerario?
Il fatto che Amira sia figlia di un prigioniero palestinese, che suo padre dal carcere cerca di mantenere i rapporti con la famiglia e anche di procreare, poi vedrete vedendo il film come, questo sicuramente accende una luce non sul carcere in generale, ma su come sono trattati in carcere i prigionieri politici in Israele, perché è chiaro che Israele, come tutti i paesi del mondo, ha le carceri per i criminali comuni. Però qui si tratta di una carcerazione per motivi politici e il padre di Amira è carcerato perché è un partigiano, quindi è una situazione già diversa e quindi getta una luce su questo assolutamente, pur senza farlo con quell'enfasi che avrebbe potuto pesare un po' troppo su quello che è comunque un racconto, un film, un romanzo, ma lo fa con quel tono misurato che però gli dà forza politica, gli dà forza anche umana, perché poi tocca umanamente la condizione del padre, ma anche la famiglia divisa proprio per questo motivo, cioè non è divisa perché il padre è un criminale, è divisa perché il padre è un combattente per la libertà di tutti.
Cosa hai apprezzato di quest'opera?
Questo elemento che riesce a unire la storia contemporanea di un popolo e la storia di una famiglia, ma anche che evita delle distinzioni troppo schematiche, perché anche all'interno del popolo palestinese esiste l'integralismo e quello è un nemico del popolo palestinese altrettanto, anche se è chiaro che c'è differenza tra combattere un integralismo all'interno del proprio popolo, fa parte delle dinamiche politiche che tutti noi possiamo avere in ogni paese, altro è combattere un occupante. È chiaro che combattere l'occupante ha la priorità e lì l'unità dei palestinesi è importante, ma anche la solidarietà internazionale. E però il fatto di averlo raccontato con la fluidità, con la scioltezza narrativa, proprio di un racconto romanzesco e familiare, ci ha colpito molto. E poi il fatto che comunque chi guida questa storia e chi guida la resistenza di questa famiglia, ma anche del popolo palestinese, sono delle donne, perché la madre di Amira, cioè la moglie del prigioniero politico, e Amira, appunto, la figlia, che poi la protagonista del titolo del film, sono delle donne molto forti e molto resistenti. Questo mi fa piacere aver letto che lo ha sottolineato anche Mariuccia Ciotta, perché insomma un'altra combattente come Mariuccia Ciotta e sottolinea questo, mi fa molto piacere.
Di Mohamed Diab cos'altro sappiamo?
Ecco, Mohamed Diab, che è egiziano, l'Egitto confina anche con la Striscia di Gaza, che è un punto un po' delicato del territorio palestinese, che è una sorta di carcere a cielo aperto. Ma Mohamed Diab lo abbiamo conosciuto perché con Amira è arrivato al suo terzo film. Il suo primo film era Cairo 1978, e è la storia del 2010, è la storia di tre donne egiziane che combattono per le strade del Cairo contro le molestie sessuali. Quindi già si è rivelato fin dal suo primo film uno forte anche nei temi e senza indulgenze nelle storie che racconta. Un altro film molto forte che è uscito anche in Italia è Clash del 2016, forse il film che lo ha reso noto al pubblico italiano, fino ad arrivare appunto ad Amira, che è stato selezionato a Venezia nel 2021 nella sezione Orizzonti, e alla sezione Orizzonti ha vinto il premio Cunenico. Nel Med Film Festival ha vinto il premio Amore Psiche, che è il premio dato al miglior film, e il presidente della giuria era Leonardo Di Costanzo. Ecco, quindi è anche una giuria altamente qualificata e attenta anche al racconto carcerario. E Festival di Cannes dell'anno scorso ha presentato la sua prima serie, Moon Knight, e questo lo lancia anche a livello internazionale. Ma Mohamed Diab ha questo stile ed è stato conosciuto appunto al pubblico italiano per quella storia di impatto rivoluzionario che era Clash. Adesso Amira unisce la rivoluzionarietà e la difesa e la libertà delle donne che aveva raccontato nel suo primo film. Quindi questa è una sorta di summa al suo terzo film della sua finora breve, perché è un giovane regista, filmografia.
Che circuitazione ha avuto il film tra festival e sale?
Dopo il Festival di Venezia e dopo il Mad Film Festival, il film ha avuto una circuitazione internazionale in vari festival, sia nel Medio Oriente che nel Nord Europa che nel Nord America. Quindi è stato un film molto molto richiesto in tantissimi festival, anche internazionali, cioè non solo settoriali relativi a un territorio. Quindi da questo punto di vista ha avuto molto successo, anche perché in molti festival ha vinto il premio del pubblico. Questo è molto importante, perché proprio quella fluidità narrativa di cui parlavo, che è uno dei suoi punti di forza, gli ha garantito in vari festival appunto i premi del pubblico. Quindi da questo punto di vista arriva in Italia con un carico, diciamo, di gloria festivaliera importante.
In quante sale?
È un'uscita che possiamo considerare un'uscita in due settimane come prima uscita, eccezionalmente, non solo la prima settimana importante, ma anche la seconda, perché uniamo 25 aprile al 1 maggio, e quindi tra la prima settimana e la seconda settimana usciremo un po' in tutte le grandi città italiane, e quindi raggiungeremo una ventina di sale tra la prima e la seconda settimana: Milano, Torino, Bologna, Firenze, Perugia, Bari, Napoli. Insomma, riusciremo a coprire il territorio nazionale, e dopodiché, se anche per amore del cinema, per solidarietà ai palestinesi, riusciremo ad avere molte, molte persone, naturalmente riusciremo ad espanderci molto più velocemente nel resto del territorio. Ricordo che il film è stato premiato al Mad Film Festival anche da Amnesty International, e questo è molto importante, perché Amnesty International per questo patrocina il film e seguirà anche l'uscita del film, perché è importante difendere i diritti umani di tutti, e in questo caso in particolare dei palestinesi e dei prigionieri politici.
Il film Amira di Mohamed Diab al cinema da giovedì 20 aprile 2023 in collaborazione con Mad Film Festival. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cine Club Internazionale Distribuzione. A presto!
A presto, un saluto a tutti. Ciao Federico, grazie.
Con Luca Scivoletto, regista del film I Pionieri, al cinema da giovedì 13 aprile 2023 con Fandango Distribuzione. Ben trovato.
Ciao a tutti, ciao Federico.
Stavamo ricordando il tempo che è passato, qualche anno che tu hai impiegato per la realizzazione di questo nuovo lavoro. Ce lo presenti, ce ne parli un po'?
È una commedia che sta anche un po' di favola, perché parliamo di ragazzini di 12 anni, due carissimi amici, in qualche modo fratelli, Enrico e Renato, ma fratelli non di sangue, ma perché in qualche modo parte della stessa famiglia, che è quella del Partito Comunista Italiano. E quindi partiamo da questo mondo nel 1990, in Sicilia. Sta cambiando il mondo, questi due ragazzini hanno visioni diverse perché cominciano a crescere, a diventare degli adolescenti, e quindi la cinta scricchiola, e perché anche, soprattutto del nostro protagonista Enrico, ha davanti a sé un'estate molto complicata, perché sarebbe costretto a seguire il padre per sezioni del partito, il padre impegnato in politica, è un dirigente, ha il compito di convincere i compagni a lasciare il simbolo del partito, a cambiare il nome, quindi la svolta della Bolognina è in atto, e questi ragazzi insomma in qualche modo decidono di scappare di casa perché non ne possono più della politica, della famiglia, eccetera. Ovviamente hanno reazioni diverse, e quindi la commedia nasce da questo desiderio di fuga e finiscono a fare un campeggio, che poi è quello che darà il titolo al film, perché il campeggio che uno dei due più respiro al cambiamento, il vero compagno Renato, intitola I Pionieri in onore dell'antica organizzazione del PC che si occupava appunto dei ragazzi, e da qui I Pionieri.
Com'era nata l'idea?
Un po' è nata da uno spunto autobiografico, con ambientazione, perché ho avuto un'infanzia da figlio di militanti del Partito Comunista, con la sfortuna per voi di essere nato nel decennio più inadatto da questo punto di vista, perché gli anni 80-90 sono stati sia gli anni del PC, ma sia anche gli anni in cui l'input e le tentazioni del consumismo erano fortissimi, e quindi la mia generazione è quella che ha vissuto queste contraddizioni in modo più forte. E mi piaceva l'idea, ecco, di partire da questo spunto, ma poi è dato di inventare, di creare veramente una favola politica in cui c'è storia, ma poi c'è anche soprattutto un discorso sulla crescita, un romanzo di formazione a tutti gli effetti, ed è nato insomma così, l'idea di partire da me, ma così poi lasciare perdere quasi subito questo spunto autobiografico e raccontare un'avventura che riguarda il tema proprio di diventare grande.
Nel loro viaggio, in questo viaggio di crescita, incontrano l'altro sesso e incontrano anche un coetaneo che però è di un'estrazione completamente diversa.
Eh sì, perché appunto questo campeggio non finisce così soltanto scappando di casa, c'è proprio il tema dell'incontro. Siamo in un piccolo paese, siamo a Modica, siamo nella Sicilia del sud-est, e siamo in un momento in cui è in dismissione la base NATO di Comiso, che tanto ha fatto lottare e impegnare proprio i comunisti siciliani, pensiamo soltanto alla Viola Torre che ne ispirò il movimento di lotta. E quindi siamo in una provincia lontana, periferica dell'Italia, ma allo stesso tempo vicinissima alle sorti del mondo e della storia, perché appunto siamo vicino alla base della NATO alla fine della guerra fredda. E quindi l'incontro innanzitutto è con i diversi su più fronti, il compagno di scuola Bullo, che viene dalla famiglia di fascisti del paese, che li perseguita da sempre, che becca mentre stanno scappando e quindi si unisce al gruppo, e poi appunto abbiamo l'incontro anche con un'alterità ancora più estrema, che è proprio mondo degli americani, perché noi avevamo gli americani a Comiso, avevano i loro figli, li andavano in campeggio lì nelle nostre campagne, e quindi è l'incontro tra tanti poli diversi, opposti, che mi è piaciuto immaginare in un simbolico bosco che li connettesse tutti, come mettere insieme tante cose diverse all'interno della stessa avventura.
Com'è stata la scelta dei tuoi interpreti e delle tue interpreti?
Cercavo quattro ragazzini, chiaramente per forza di cose non professionisti per la loro età. Trovati due di oro, Danilo Di Vida e Martin De Sofia Fazio, l'avevo già adocchiati in una serie molto bella, Anna di Niccolò Ammaniti, e avevo già preso nota di questi due straordinari giovanissime attori e attrice, e gli altri due gli hanno fatto un casting chiaramente molto, molto difficile, perché trovare per quell'età non solo il talento che è ovvio è necessario trovare, ma anche che fossero questi quattro in equilibrio tra di loro, che funzionassero, diciamo, come squadra. È stato un po' faticoso, sono stato supportato molto bene da Maurizio Marco, casting director molto bravo, che conosce molto bene la Sicilia, e poi sono andato di spinta, insomma, sono andato a cercare veramente il talento e la spontaneità e la naturalezza.
Com'è stato il percorso della realizzazione che ti ha portato via diverso tempo?
Sì, sono nella media di come voi vengono costruite le opere prime, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, poi venivo dal documentario, quindi era piuttosto a tempi lunghi. Quindi ho scritto questo soggetto, insomma, che mi sembrava giusto per il mio primo film, che sentivo moltissimo e quindi l'ho proposto andando e è nato il percorso di sviluppo inizialmente. Poi parallelamente io ho scritto anche il romanzo dei pionieri, che è nato un po' per caso sviluppando il progetto con Fandango, è venuto fuori un romanzo che poi in realtà ha a che fare sì con gran parte con la storia raccontata nel film, ma è anche altro, racconta anche altro la vita di Enrico e di Renato anche prima della fuga, quindi c'è una sorta di prequel ed è un intero di scuola media di questi due ragazzini comunisti nella modica degli anni 90. E il romanzo mi è servito appunto sia per appunto ingannare l'attesa, se vogliamo dire così, rispetto al processo di costruzione del budget del film, che chiaramente non è facile, non opera prima. I tempi sono stati rallentati poi dal Covid, quindi siamo andati sul set soltanto alla fine del 2021, però insomma i tempi che mi aspettavo, ecco, insomma devo dire che sono stati giusti, perché ci ho pensato molto a questo film.
Che uscita è? In quante sale?
62 in Italia, sono abbastanza contento perché c'è stata un'ottima reazione da parte degli esercenti, insomma piace, insomma, hanno accettato anche il rischio, perché non solo un'opera prima di un documentarista, ma anche quattro protagonisti sconosciuti, oltre appunto a quelli che ho già citato, Danilo e Matilde, ricordo poi Enrico e Renato, che sono questi talenti incredibili, che sono Enrico Mattia Bonaventura, il personaggio di Renato, interpretato da Francesco Cilia. Consiglio di vederlo anche perché sono veramente dei fenomeni questi ragazzini, sono un'opera d'arte tutti e quattro.
Il film I Pionieri al cinema da giovedì 13 aprile 2023 con Fandango Distribuzione. Un saluto e un ringraziamento al regista Luca Scivoletto. A presto!
Grazie a voi.
Con Matteo Martone dell'Associazione Culturale nel Blu Studios per presentare la matriosca cinematografica Percepire l'invisibile di Tino Franco in proiezione a Roma, allo spazio OFF in Piazza San Cosimato 39, mercoledì 26 aprile 2023. Ben trovato.
Ciao, buongiorno, grazie.
Raccontiamo questo lavoro, di cosa si tratta?
Succede che circa 4 anni fa il centro diurno Antonino Di Giorgio, centro diurno si intende che sul territorio esistono dei presidi per assistere, curare, agevolare chi ha problemi di salute mentale. Quindi esistono, per fortuna, per grazia di Dio, questi centri di igiene mentale. Questo in particolare, l'Antonino Di Giorgio, che ovviamente è sotto l'egida della ASL Roma 1, ha contattato l'associazione, di cui faccio parte da tanti anni, con Tino Franco, che è un carissimo amico, poi ci sono altri nostri amici che fanno parte dell'associazione, per fare delle attività che favorissero l'integrazione, lo scambio, la comunicazione dei loro utenti, che sono cittadini che hanno qualche disagio mentale, per inserirli in un tessuto sociale che può essere, nel nostro caso, un'associazione culturale che ha delle attività di studio e promozione della cultura cinematografica. Quindi la cosa è avvenuta su iniziativa loro. Siamo anche vicini, noi siamo in Prati con l'associazione, loro sono a Ponte Milvio, hanno sentito parlare di noi perché grazie al Comune di Roma, sempre in quel periodo ci fu un tavolo delle associazioni, attività, iniziativa, più che meritoria del Comune di Roma, perché è un po' pigra Roma, no? Nell'ambiente culturale ci sono iniziative, per carità, e ultimamente noto che stanno fiorendo veramente associazioni culturali di vario tipo, e quindi finalmente. Dunque, circa 4 anni fa cominciammo con gli utenti, una decina di questo centro di igiene mentale, naturalmente accompagnati ed assistiti dagli operatori, sono degli psicoterapeuti, in particolare Pietro Salemme, James Franco, Giacomo Bucolo, che sono psicoterapeuti che accompagnano gli utenti nella nostra associazione. Abbiamo cominciato a fare un ciclo di incontri per studiare il linguaggio cinematografico, proiettando dei cortometraggi, proiettando dei film, fermandoci nei punti di svolta, nelle presentazioni dei vari personaggi, eccetera. Io in particolare, perché Tino ha più un profilo da regista, io ho più un profilo da docente, in particolare io descrivevo a questi signori come si scrive un protagonista, come un antagonista, quali sono le vicende, gli snodi, appoggiandomi poi su dei testi, perché io lavoro in Rai e da anni frequento i preziosissimi corsi di sceneggiatura che Rai Fiction organizza, insomma sono una 20 anni che io mi dedico a questo. Dunque gli utenti si sono appassionati. Fino a poco prima del Covid, il terzo ciclo dei nostri incontri annuali, ci chiesero: ma possiamo scrivere noi qualcosa? Hanno scritto un soggetto formidabile, un'idea geniale, che è quella del ragazzo invisibile. Invisibile come loro, perché loro hanno dichiarato che verrete alla proiezione del 26 che tu poco fa indicavi allo Spazio 8. Vedrete che abbiamo realizzato un prodotto da 50 minuti, dove per la gran parte, circa 40 minuti, 45 pure, vediamo il lavoro svolto con gli utenti, le loro opinioni sulla scrittura, ma soprattutto il loro modo di sentirsi al mondo. Cioè loro hanno dichiarato, perché abbiamo fatto queste interviste con grande accuratezza, di sentirsi invisibili perché non hanno un lavoro, non hanno una dimensione sociale riconoscibile secondo gli standard, non hanno patrimonio, non hanno figli, e quindi la loro idea che hanno scritto ed il corto che vedrete il 26 di questo parla di un ragazzo, un loro alter ego ideale, che perde il lavoro, perde l'amore e da quel momento diventa invisibile. Quindi questo ragazzo la sera va a letto, la mattina si sveglia, miracolo, si vede il pigiama che si muove da solo, va allo specchio, si lava i denti, naturalmente gli prende un colpo, eccetera. Qua bisogna dire che Tino ha fatto un lavoro più che egregio da regista, coadiuvato da Tommaso Ragnisco, che è un grandissimo scenotecnico, lavora tanto nel cinema contemporaneo. Noi abbiamo nell'associazione un piccolo teatro di posa, quindi questo ci ha dato la possibilità, visto qualche finanziamento dal comune e dalla ASL, l'abbiamo avuto anche dalla regione. Ma insomma, se non era per la disponibilità del teatro proprio di Tino Franco, non avremmo potuto fare. Venite a vedere questa matriosca. Perché una matriosca? Perché da un lato la bambolona esterna più grande è quella del racconto della realtà di chi ha patologie non così gravi, altrimenti non avremmo fatto tutto questo lavoro insieme, di salute mentale. All'interno la seconda bambola è il lavoro che abbiamo svolto, e lo vedrete, questo docufilm che abbiamo realizzato, quindi qualche sessione di sceneggiatura, di brainstorming, ragionare insieme su come scrivere i vari personaggi. Terza bamboletta, un po' più piccola, matriosca, è proprio il cortometraggio, che durerà 4 minuti, scritto da loro. Naturalmente io, come loro tutor di sceneggiatura, ho ragionato con loro su come scrivere le didascalie, i dialoghi, perché immagina, la prima volta che uno prova a scrivere soggetto trattamento sceneggiatura, sfido chiunque. Quindi con la mia assistenza abbiamo realizzato la sceneggiatura che Tino poi ha messo in scena, e quindi questa è la terza matriosca che vedete dentro il film. La cosa più bella è stata raccogliere le interviste di ciascuno di loro, degli utenti di questo centro di igiene mentale, che si sono un po' raccontati. Una decina di loro circa ha parlato di sé, del suo rapporto con la società, col mondo, evidenziando questa ferita del sentirsi invisibili. Per capire meglio come, perché, cosa significa, venite alla proiezione, perché è toccante. Finora abbiamo fatto più di una proiezione e abbiamo ricevuto sentiti applausi.
Per saperne di più ci sono dei riferimenti web?
Vi suggerisco di andare sul sito nelbluestudios.com, che è il nome della nostra associazione culturale, oppure del Centro di Igiene Mentale Antonino Di Giorgio. Naturalmente il prodotto è riservato, ecco, e lo stiamo distribuendo da pochissimo e non lo trovate online.
La matriosca cinematografica Percepire l'invisibile di Tino Franco in proiezione a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 20:30. Un saluto e un ringraziamento a Matteo Martone dell'Associazione Culturale Nel Blu Studios. Ci vediamo mercoledì.
Senz'altro, ci vediamo là. Grazie agli ascoltatori, grazie a te Federico e a presto. Un abbraccio.
Con Ludovica Schiaroli, coautrice e coregista del documentario Franco Sartori, La città possibile. Ben trovata.
Grazie, buongiorno a voi da Genova.
Di cosa si parla?
Il documentario racconta la Genova tra gli anni 80 e 90, una Genova molto diversa da quella che si trova oggi. È una Genova che è caratterizzata dal fumo delle fabbriche e da un'industrializzazione ancora molto, molto pesante. E noi raccontiamo attraverso il lavoro di un sindacalista, Franco Sartori, che immaginava una città diversa e soprattutto come trasformare queste fabbriche che ormai erano già in crisi e stavano chiudendo in lavoro pulito. Tutto il film, ci sono una sorta di interviste incrociate che raccontano quello che poteva essere, quello che è diventato o quello che non è stato. Poi sta allo spettatore dare la sua interpretazione di quello che è successo e quello che no.
Come era partito il progetto?
Il progetto è nato da un'idea di Luca Borzani. Lui è uno storico, è stato per 10 anni il curatore di Palazzo Ducale, e di Antonio Caminito, che è stato per oltre 30 anni sindacalista Fiume CGIL, che erano amici di Franco. E un giorno, arrivati a 25 anni dalla sua scomparsa, Franco Sartori è morto nel 96, sono andati a vedere su internet e hanno visto che non c'era niente e hanno detto: è il caso di fare qualcosa per ricordare Franco. E siccome conoscevano altri nostri lavori, hanno chiamato me e Ugo Roffi, che di fatto è il regista, e così abbiamo iniziato a lavorare. Ci siamo incontrati alla Camera del Lavoro di Genova e insieme a loro e alla segreteria della CGIL abbiamo iniziato a pensare a come realizzare il film.
Come lo avete strutturato?
La prima difficoltà era che Sartori, morto nel 96, non aveva lasciato praticamente niente se non alcune foto che aveva l'archivio storico della Camera del Lavoro di Genova e qualcos'altro che abbiamo recuperato su Roma e dei servizi delle teche RAI. Quindi pochissime cose per raccontare una storia che comunque era molto complessa, perché andava a raccontare 10 anni di storia di Genova, ma non solo, perché poi noi raccontiamo anche lo sciopero del 1980 alla Fiat. Cioè, alla fine Genova è un po' uno spaccato per raccontare l'industrializzazione delle città del nord Italia. Allora noi abbiamo trovato 6 persone insieme a Luca e ad Antonio, abbiamo pensato quelli che erano i suoi riferimenti sia culturali che politici, che sono appunto Luca Borzani, Antonio Caminito, la Leila Maiocco. Lei è stata una delle donne del Comitato Salute Ambiente di Cornigliano, era capo del centro civico di Cornigliano, dove tutto alla lotta è partita da lì, ed è stata anche la sua compagna. Quindi abbiamo intervistato Leila Maiocco, abbiamo intervistato Antonio, Borzani, lo storico, Igor Magni, che era il segretario generale attuale della CGIL, e poi Andrea Ranieri, che invece era il segretario della Camera del Lavoro nell'epoca di quando lavorava Sartori, e poi Giuliano Lucas, che è il famoso fotoreporter che ha raccontato il mondo del lavoro ed era amico, perché lui venne a Genova chiamato da Leila e da Franco per raccontare i nuovi lavori. Quindi ci sono le 6 interviste che si incrociano su vari argomenti e poi ci sono materiali di archivio. archivio della Fondazione Ansaldo, delle Teche Rai e di altri archivi privati. Alcune foto ad esempio sono di mio padre, che era fotografo all'epoca e andò a fotografare le fabbriche, e quindi ci sono anche quelle foto, e poi altre immagini che abbiamo registrato ex novo nella Genova di oggi, quindi proprio perché vediamo la Genova degli anni 80 e la Genova di oggi in contrapposizione.
Quali erano le visioni della città possibile?
Sartori vedeva come il ponente genovese aveva questa grande eredità di fabbriche, di mani che lavorano, di intelligenze al servizio del lavoro, e pensava che fosse necessario che però da questo lavoro che aveva inquinato tanto si potesse creare nuovo lavoro, lavoro pulito, lavoro con le biotecnologie. E infatti uno dei suoi viaggi era stato a Sofia Tipolis, che è un po' questo luogo che in Francia ci sono tantissime aziende, fanno lavoro pulito, tutto biotecnologie, e lui pensava che Genova poteva diventare tutto ciò. Aveva pensato un posto che è nel ponente di Azzelli. Oggi lì c'è un piccolo polo tecnologico, ma la sua idea deve ancora essere sviluppata. Cioè, a 20 anni di distanza, ancora adesso c'è poco della sua visione, che era una visione veramente a 360 gradi. Infatti, Antonio Caminico nel film dice: se si fosse seguito quelle che erano le sue indicazioni, forse Sofia Antipolis in Francia potevamo averla anche qua a Genova, gli spazi c'erano, si potevano trovare, e invece che la grande fabbrica ci ha rimasto il grande supermercato, il supercinema.
Che tipo di distribuzione avete pensato?
È un film indipendente che ce lo siamo autoprodotti io con Ugo, con il contributo della Camera del Lavoro di Genova e dello SPI, e come anche gli altri documentari che abbiamo fatto, pensavamo di avere una prima distribuzione. Siamo in contatto con distribuzioni dal basso, e quindi prossimi mesi finiamo la tournée e poi sarà distribuito lì. E poi chissà, la nostra speranza è che venendo a Roma, da Genova, magari incontriamo un piccolo produttore che si innamora del nostro film e lo fa girare in qualche circuito indipendente. Per ora siamo contenti di poter essere a scena, ecco, il 19 per noi è un appuntamento molto importante, siamo molto orgogliosi di poter esserci.
Ci sono spazi internet per saperne di più?
La mia pagina Facebook e i miei social, Ludovica Schiaroli, dove metto tutte le informazioni sulle proiezioni e quello che accade. Quindi Facebook, Twitter, LinkedIn, Ludovica Schiaroli.
Il documentario Franco Sartori, La città possibile. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e coregista Ludovica Schiaroli. A presto!
Grazie!
Con Alessandro Genovesi di Nexo TV per presentare il progetto House of Docs, il primo canale free di Nexo Digital dedicato ai grandi documentari. Ben trovato!
Buongiorno a tutti.
Di cosa si tratta?
È un canale che nasce con l'idea di raccontare il mondo dei documentari, e quindi raccontandone tutte le sue sfumature, ma in particolare quelli che sono poi i mondi che appartengono a Nexo TV, a Nexo Digital, quindi l'arte sicuramente, la musica, la storia e poi anche il mondo delle icone del presente e del passato, e in ultimo evidentemente tutto il mondo dei documentari, quindi attraverso vari generi e attraverso varie tipologie, puntando anche su grandi autori. Quindi diciamo un canale proprio pensato, tematico, pensato per chi ama questo genere di prodotto. Il canale è organizzato con una suddivisione proprio per mondi, queste aree che vi ho detto, e con una serie di documentari che sono lo più tutti già passati comunque nelle sale, quindi sono prodotti anche di qualità, che hanno avuto anche un successo in sale, quindi crediamo e vogliamo immaginare di avere un palinsesto ricco e di prodotti di un certo livello. Per intenderci, se poi vogliamo anche scorrere alcuni titoli, in questo momento va in onda nel primo palinsesto di settimana Impressioni più segreti, che è una produzione parlante in Nexo Digital. Abbiamo una produzione di un documentario su Venezia, Venezia Infinita, e Porta con Bienati, perché è un altro documentario che spazia quindi sul mondo dell'architettura, sui design più famosi italiani. Abbiamo un documentario su Maledetto Modigliani che è in opera questa settimana, su De André, che è De André stare spiegato con il racconto di Fidel Cristiano, ma anche per i internazionali come India con i Beatles, che è stato un successo in sala, o Zappa, sotto grande personaggio di Frank Zappa. Quindi è un canale che ha documentari, grandi titoli che hanno avuto passaggi in sala, che oggi sono per la prima volta fruibili gratuitamente su una piattaforma a cui si accede senza abbonamento, senza registrazioni, insomma un accesso free che è sicuramente una novità.
Come sarà strutturato il palinsesto?
In questo primo mese è una rotazione di contenuti su questi mondi che vi ho detto, quindi sull'ambito dell'arte, delle icone, della musica, con titoli sempre differenti che ruoteranno nell'arco della giornata, cambiando poi un refresh, diciamo, di contenuti sempre nuovi di giorno in giorno, per capire, perché stiamo studiando e stiamo cercando di individuare quelle che saranno le fasce più seguite, quindi più apprezzate dal pubblico sui canali fatti, che ancora noi stiamo imparando, insomma, quindi lo costruiamo così con un'alternanza dei titoli, in modo che ci sia una rotazione tale per cui in ogni fascia oraria si possa accedere ai vari titoli. Poi invece probabilmente, a seconda delle fasce che andremo a individuare, possiamo immaginare che ci avere una costruzione un pochino più orizzontale, creando una fascia con delle modalità tipiche della televisione generalista, quella della televisione lineare, quindi la fascia di prime time, di seconda serata. Ecco, ma in questo momento studieremo un po', ecco, quelli che sono anche le abitudini del pubblico dei Fast Channel, che di fatto è un canale lineare, quindi oggi sembra strano, dopo tutta l'innovazione del mondo degli OTT, Netflix, Prime, no? Con i prodotti on demand, qui torniamo a una dimensione di palinsesto lineare, quindi evidentemente con i prodotti che si susseguono e che da un lato è da vedere se c'è un comportamento che ancora viene seguito, ci auguriamo di sì, con però l'indicazione che questo è uno degli aspetti su cui noi vogliamo puntare, della selezione, dell'impaginazione del canale che è studiata per il pubblico, quando evidentemente nell'on demand questa cosa non avviene, perché si fruisce, è sicuramente un plus, ma ognuno accede al prodotto liberamente. Noi qua ci proponiamo di studiare un palinsesto che possa essere una proposta per il pubblico pensata apposta per loro, quindi un servizio che è pensato apposta per il pubblico.
In questa prima fase quante saranno le opere disponibili quotidianamente?
Quotidianamente avremo 6-8 titoli che girano per ogni giorno e poi cambiano con un refresh sul giorno successivo, con un cambio assicurato di almeno 4 ore nuove. Ecco, comunque i titoli che gireranno settimanalmente sono tra i 12-15 titoli e così settimana in settimana sempre nuovi.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli?
nexotv.it, punto di riferimento chiaro, Samsung TV Plus, perché out of box si fruisce su una connected TV Samsung o su un device Samsung, quindi tramite l'app Samsung TV Plus, e poi chiaramente ci sono tutti i lato Nexo, i canali social di Instagram, quindi sono Nexo TV, che al suo interno hanno anche tutto il mondo Nexo, dice Nexo e Nexo Plus.
House of Docs, il primo canale free di Nexo Digital dedicato ai grandi documentari. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Genovesi di Nexo TV. A presto!
A presto, grazie a voi.
Con Sabrina Baracetti, direttrice artistica della 25esima edizione del Far East Film Festival ad Udine dal 21 al 29 aprile 2023, ben trovata!
Ciao a te e ciao a tutti i radioascoltatori da Udine.
Presentiamolo ai neofiti.
In questo caso userei degli aggettivi, cioè nel senso che è un festival divertente, è un festival pop, è un festival dove si incontrano tantissime star, quindi è un festival super cool appunto per questo motivo. E questi tre aggettivi proprio raccontano un po' la storia del nostro festival, che quest'anno appunto compie 25 anni e sono anche in questo caso, nonostante sia passato così tanto tempo, validi anche per questa edizione, perché effettivamente ci si divertirà tantissimo. Il red carpet è particolarmente interessante, per cui è super cool, e poi appunto possiamo veramente conoscere tantissime cose con le quali non entriamo siamo in contatto nella nostra vita quotidiana, insomma, l'abbiamo spiegato anche in conferenza stampa, ci insegna proprio della diversità. Cioè il programma di quest'anno, nel senso che è veramente molto ampio dal punto di vista dei generi praticati e rappresentati, dal punto di vista delle storie, delle comunità, delle religioni, degli approcci alla vita, della diversità di genere, anche molto, molto forte anche la presenza appunto della diversità di genere in questa edizione. Per cui l'aggettivo che abbiamo usato di più per raccontare questa precisa edizione è proprio quello del diverso, che significa anche per noi asimmetrie tra le varie nazionalità. Per cui sì, per un neofita è divertente arrivare a Udine e scoprire, come abbiamo fatto noi all'inizio di questa avventura, proprio dei percorsi culturali nuovi, diversi, delle terre nuove, cioè più come gli antichi esploratori.
Quante sono le opere presentate e com'è strutturato il festival?
Il festival quest'anno ha 78 film, quindi un numero record. C'è una sezione in competizione che comprende 43 titoli, di cui 12 opere prime. Le donne registe sono molto rappresentate, perché sono la sezione competitiva sono 11, di questo sono molto contenti, e complessivamente sono 15. La sezione non competition è la sezione retrospettiva, in sostanza, che è dedicata proprio a un periodo specifico della storia di queste cinematografie, che va dalla fine degli anni 80 fino alla fine degli anni 90. Quindi ci siamo domandati che cosa c'era prima del FIRST, il FIRST prima del FIRST. Quali erano proprio i punti di riferimento dei registi che noi abbiamo conosciuto in questi 25 anni prima di incontrarli, e abbiamo scoperto proprio in quel decennio molte cose sono successe, molti registi sono considerati come dei mentori per i registi invece che abbiamo conosciuto e abbiamo approfondito in questi 25 anni, quindi è stato per noi un modo per studiare anche un'epoca abbastanza sconosciuta, che appunto fine anni 80, fine 90, poco prima che nascesse appunto il nuovo millennio. E quindi abbiamo 21 titoli all'interno della sezione retrospettiva, tra cui alcuni capolavori assoluti come, non so, Cure, in versione restaurata di Kiyoshi Kurosawa, ma altrettanti film semi sconosciuti, delle gemme proprio da riscoprire, come ad esempio il primo film commerciale di Ryoko Ryuichi, oppure come ad esempio Bloody Morning di Li Shanhong dalla Cina, oppure il primissimo gangster film di Nasim Dibutra che arriva dalla Thailandia. E posso citare ancora una Uxia Sien del 1986, restaurato nel 2010, che nessuno ha praticamente mostrato, che si chiama Dust in the Wind, e anche Dust Avengers, un film scritto da Sammy Liang e prodotto a Taiwan. Insomma, ci sono tantissime cose da scoprire in questa sezione introspettiva, che vuole essere anche uno spazio per denunciare il fatto che alcuni capolavori del passato non siano disponibili in versione digitale, né tantomeno in versione restaurata. Per cui noi abbiamo fatto ampissime ricerche, siamo riusciti a mettere insieme tutte le opere di questo periodo che sono restaurate, ma altre tante che non lo sono. Per cui vuole essere anche un monito per dire: dobbiamo salvare certi capolavori del passato.
Ci saranno incontri con autori e autrici?
Sì, certo, ogni mattina, perché non ci sono i Q&A in sala, ma c'è l'incontro il giorno successivo, sempre al Teatro Nuovo, del centro principale della nostra manifestazione. E poi la novità di quest'anno è che ci sono 4 masterclass che invece si svolgeranno al Visionario, che è il nostro cinema, e che appunto prevedono anche la partecipazione di Johnny To. La masterclass con Johnny To, che torna per festeggiare il 25esimo anniversario il 28 aprile.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Sì, è molto facile, si può prenotare e acquistare il biglietto direttamente dal nostro sito, che è www.fareastfilm.com, e vi aspettiamo.
25esima edizione del Far East Film Festival a Udine dal 21 al 29 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Sabrina Baracetti. A presto!
Grazie, a presto!
Con Elena Rossi, co-direttrice artistica con Cristina Zanetti della 18esima edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, a Roma, Nuovo Cinema Aquila, dal 20 al 23 aprile 2023. Ben trovata.
Ciao, buonasera, grazie, ben trovata a te e a tutti gli ascoltatori.
Raccontaci di cosa si tratta per chi non lo conoscesse.
Immaginaria è un festival del cinema che è stato fondato, pensa, a Bologna nel 1993. Abbiamo fatto praticamente un po' di buco, però siamo giunti alla 18ª edizione. Quindi Immaginaria diventa maggiorenne e noi siamo felici di traghettarla nel mondo della maturità. Si svolge al Cinema Aquila da giovedì 20 aprile, giovedì abbiamo un prequel e poi da venerdì 21 fino a domenica 23 aprile.
Dici come sarà articolata?
Giovedì, come anticipavo, è questo prequel, nel senso che noi, oltre al cinema, ci piace molto sostenere tutte le iniziative culturali delle donne, quindi quando possiamo facciamo anche teatro, musica, mostre di arte, eccetera, eccetera. Quest'anno abbiamo uno spettacolo teatrale, una stand-up comedy, con tre artiste, cioè Frad, che è una fumettista e comedian romana, di cui tra l'altro al festival appunto 4 anni fa abbiamo presentato le vignette. Lei ha pubblicato 2 volumi, Non facciamone un lesbodramma e Non facciamone un lesbodramma extended si chiamano, e quest'anno farà un monologo comico che tratta appunto, come si capisce dal titolo, di amore tra donne, drammi, felicità, insicurezze, eccetera eccetera. A lei poi seguiranno le No Choice, che sono Federica Tuzzi, scrittrice e voce narrante, e Meryl Van Dyck, compositrice, cantante, musicista, e anche loro faranno appunto uno spettacolo di stand-up comedy, teatro, canzone, comico, per ridere appunto sempre delle incoerenze della vita. Tutto questo al Nuovo Cinema Aquila, giovedì 20 aprile alle 21:30. Poi venerdì abbiamo la serata di inaugurazione che inizia alle 20 e avremo insieme a noi la nostra testimonial, che quest'anno è Emma Stoccolma, e poi le prestigiosissime giurate, che sono tutte esperte di cinema, registe, attrici, musiciste, perché noi abbiamo 4 giurie per il festival, no? Miglior lungometraggio, miglior colonna sonora, miglior documentario e miglior cortometraggio. Poi alla cerimonia di apertura seguirà la proiezione di un bellissimo lungometraggio alle 21, un lungometraggio che si chiama Summerland, che appunto sarebbe effettivamente passato nelle sale in Italia, ma non se ne è accorto nessuno perché è arrivato in Italia il 25 di agosto. È stato 5 giorni e poi se n'è andato, quindi a noi piace anche fare questo, no? Recuperare dei film che secondo noi vale la pena vedere e che purtroppo non hanno avuto diffusione in Italia per un motivo o nell'altro. Questo un passaggio nelle sale ce l'ha avuto, ma veramente breve, e gli altri non sono mai stati proiettati in sala. Poi sabato e domenica continuano le proiezioni da mezzogiorno a mezzanotte. Adesso non vado nel dettaglio, però ti dico che abbiamo 35 titoli, cioè 6 fiction, 11 documentari e 18 cortometraggi che provengono da un po' tutti i paesi del mondo, dall'Australia alla Nigeria, al Kazakistan abbiamo quest'anno. E ecco, una cosa importante da dire è che non facciamo repliche quest'anno, quindi è molto importante scegliere, scegliere bene, se possibile sdoppiarsi per vederli tutti, perché non ci sono appunto repliche. Poi domenica abbiamo la cerimonia di chiusura alle 18 con le giurie che proclameranno i film vincitori, e alla fine una grande festa, non possiamo dimenticare, appunto una festa a partire dalle 8 per celebrare i 18 anni di Immaginario. Poi devo parlare anche degli eventi interni al festival, appunto oltre alla stand-up comedy del giovedì abbiamo la presentazione di 3 romanzi, Le orchidee di Roberta Calandra e Stop Movie, L'ingrato compito di vivere al passato e Odissea, Croniche di incoscienza e di vita estrema di Cristina Zanetti, che sono 2 romanzi che parlano appunto della storia di Immaginario. Abbiamo pensato che per i 18 anni del festival era bello, no? Ripercorrere un po' tutta la storia, quindi ci sarà anche questa presentazione.
Com'è stata la scelta dei titoli e poi se saranno presenti le autrici dei lavori?
Questo questo è un lavoro che per noi dura tutto l'anno. Noi visioniamo tutti i titoli che provengono dagli altri festival oppure che troviamo così in giro per il mondo, li visioniamo, abbiamo un'equipe naturalmente di programmazione, quindi li vediamo tutte, poi discutiamo e scegliamo i titoli. Ma ecco, sono dei titoli talmente belli che non ci sono stati dubbi sulla selezione quest'anno. I lungometraggi in particolare sono veramente meravigliosi, non è più come un tempo, no? Pensa a 30 anni fa, ecco, era molto difficile trovare dei film realizzati da donne a tematica lesbica che avessero valore sia contenutistico sia tecnico. Invece oggi, ecco, abbiamo entrambe queste qualità ormai diffuse, diffusissime. Purtroppo devo dire che registe straniere non ne abbiamo, ma abbiamo la presenza di alcune autrici italiane che saranno con noi a presentare i loro, perché abbiamo anche dei film italiani, ecco, questo è molto importante sottolinearlo. La produzione italiana è infinitesimale rispetto a quella americana, anglosassone, eccetera, però noi ci teniamo molto a presentare anche prodotti italiani. Abbiamo un concorso che si chiama Donne in Corto, che facciamo tutti gli anni, in cui facciamo partecipare appunto prodotti italiani. Quindi le registe italiane saranno con noi e in più ci saranno anche le produttrici di un cortometraggio straniero.
In chiusura, ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito è www.immaginariaffcomefilmfestival.it, c'è anche il programma scaricabile cartaceo, ci sono tutte le informazioni su come fare il tesseramento, come iscriversi all'associazione e tutte le modalità di tessere che naturalmente variano a seconda della tessera che fai, c'è il link appunto a Produzioni dal Basso, poi abbiamo i nostri social, la pagina Facebook, Instagram di Immaginaria.
18esima edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, a Roma, Nuovo Cinema Aquila, dal 20 al 23 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica insieme a Cristina Zanetti, Elena Rossi. A presto!
Grazie, grazie, spero di vedervi tutti. Arrivederci, a presto!
Con Angelo Acerbi, responsabile della selezione, assistente alla direzione artistica, per presentare la 38esima edizione del Lovers Film Festival a Torino dal 18 al 23 aprile 2023. Ben trovato.
Grazie, eccoci qua, buongiorno.
Per chi non lo conoscesse, cos'è?
Ma che domandona, è un festival del cinema, film a tematica LGBTQI, arriva a 38 anni il festival più vecchio a tematica d'Europa, ci sono giusto gli inglesi che sono arrivati l'anno dopo. È un festival che si compone di 3 concorsi, lungometraggi, cortometraggi e documentari, eventi fuori concorso e, grazie alla direzione pop e brillante della nostra capa Vladimir Uzzuria, anche una serie di ospiti extra cinema che però sono sempre molto importanti e alleati della comunità.
Quante sono le opere in programma?
Abbiamo circa 50 film, mi pare 54, ma non sono certo, perché includono i lungometraggi, i cortometraggi, i documentari, fuori concorso e concorso, quindi eventi speciali, omaggi, eccetera. Provenienza internazionale, abbiamo film dall'Australia, dall'Italia, non tanti purtroppo, ma ci sono. Tantissima Francia, tantissima Europa. Abbiamo un film, il primo e unico film per ora prodotto in Nigeria a tematica, che è stato il film che ha vinto il Teddy Award al Festival di Berlino, e poi abbiamo una serie di anteprime internazionali, quasi tutte anteprime italiane, 4 anteprime internazionali.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Come l'anno scorso siamo abbastanza fortunati, siamo riusciti ad avere abbastanza ospiti, nel senso abbiamo una quindicina di registi presenti nell'arco della settimana, in tutte le varie sezioni del festival, sia nei vari concorsi, e poi abbiamo come cinema, sì, abbiamo ospite già la sera di apertura, ci sarà il regista, tutti i giorni almeno un paio di registi ci sono che vengono a presentare i loro film, che è una cosa per noi molto importante sia per dare valore al festival sia perché il pubblico ce lo chiede e crea molto di più l'evento e la comunità intorno alle singole proiezioni, il fatto di poter poi parlare con chi ha fatto il film dà un valore aggiunto che è un po' la parte necessaria di un film festival, secondo me.
Quali sono le tematiche più frequentate?
C'è stato un completo capovolgimento rispetto all'anno scorso. L'anno scorso eravamo tantissimi film dove i protagonisti e i temi erano riferiti alla terza età e agli anziani e alle comunità anziane. Quest'anno c'è una pioggia di film sull'adolescenza. Adolescenza, preadolescenza, anche problemi di coming out, di accettazione, non tanto di accettazione personale, anche ma non tanto, più anche di accettazione esterna rispetto alla propria accettazione. Ci sono tantissimi protagonisti giovani, sia in film che hanno un po' un taglio un po' più serio, drammatico e impegnativo, e sia in film che sono più commedie oppure film d'amore con le dinamiche dell'adolescenza, quindi molto teneri e molto divertenti. Oltretutto questa non è una scelta nostra, è quello che il mercato propone, ovviamente. Le tendenze esistono, quest'anno la tendenza è un'attenzione privilegiata verso l'adolescenza.
Dicevi di una folta presenza francese, ecco, quali sono i paesi più effervescenti?
Quest'anno la Francia è molto effervescente a livello di produzione. A livello di produzione di film che abbiamo scelto noi, c'è una presenza anche di lingua tedesca abbastanza importante. Questo per quanto riguarda i lungometraggi. Per quanto riguarda i cortometraggi, invece, l'America fa sempre un po' più da padrona, nel senso a livello di numeri, di quantità, e anche i paesi di lingua spagnola, sia che siano Sud America o che siano Spagna. Stranamente, nella parte lungometraggi e documentari, gli Stati Uniti sono un po' meno egemoni, ecco, rispetto agli anni passati. C'è anche da considerare una cosa, che noi abbiamo un festival di 5 giorni e mezzo, quindi abbiamo una selezione super spietata, perché gli spazi che noi abbiamo sono pochi, e quindi scegliamo in un modo abbastanza drastico i film che vogliamo dare. In più, quest'anno abbiamo deciso di avere una selezione un po' meno ricca a livello di numeri, per poter fare più repliche, perché avevamo raccolto le richieste del pubblico che ci diceva di avere meno titoli in modo da poter essere in grado di vedere tutto quello che c'è e replicare. Noi replichiamo quasi tutto quest'anno, quindi è un po' una scelta di andare verso il pubblico e anche di ottimizzare l'investimento e il lavoro di selezione, perché se non aveva senso prendere dei film magari anche molto belli che però venivano sacrificati per portare il motivo e quindi venivano un po' persi.
I luoghi e gli orari?
Il luogo è sempre lo stesso, il Cinema Massimo. Cominciamo il 18 con un evento a Inviti alla Mola Antonelliana con Abra che fa la madrina, poi però la parte vera al Core Festival Cinema comincia alle ore 21 al Massimo e andiamo avanti fino a domenica 23. Gli orari sono il mercoledì e giovedì, cominciamo alle 17.30, sabato e domenica anche alle 14 e poi chiudiamo il 23 sera alle 20 in Sala Grande con premiazione e ospiti. Tutte le sere di Sala 1 alla posizione delle ore 20 ha un ospite con cui Vladimir fa un talk, una presentazione o una chiacchiera allegra, dipende dal tipo di ospite. Cominciamo il mercoledì con Giancarlo Commare che viene a presentare il musical Tutti parlano di Jamie, che poi sarà al Teatro Colosseo il 26-27 di aprile. Qui avremo Fioretta Mari, abbiamo Vauro che viene a parlare della sua vita da fumettista. Vauro è quello che ci ha offerto l'immagine di quest'anno. E poi abbiamo Rosa Chemica del sabato e poi avremo Paolo Chiari in chiusura con uno show dedicato a noi il 23.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il programma si trova sul sito del festival che è www.loversff.com. Poi ovviamente ci potete seguire sui social, sia su Instagram che su Facebook, e sempre siamo Loversff anche su tutte e due le parti, su tutti e due i social.
38esima edizione del Lovers Film Festival a Torino al Cinema Massimo dal 18 al 23 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Angelo Acerbi, responsabile della selezione, assistente alla direzione artistica. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.